File 12, pagina 74. Felice Malgaroli, intervistato da Anna Gasco a Torino il 3 febbraio 1989. T. Felice Malgaroli, I. Anna Gasco. I. Anna Gasco, direi di partire proprio dal lavoro che facevi in campo, dalla professione che hai denunciato, se ti è stato chiesto oppure no, insomma, proprio dal primo impatto con il lager. T. Ma io mi sono dichiarato elettricista perché era il lavoro che facevo prima. A 14 anni sono andato a fare il garzone da degli artigiani perché cambiava ogni tanto, che era un lavoro duro, un lavoro pesante. Ho incominciato a fare l'elettricista, a piantare chiodi, come si usava allora, per fare gli impianti elettrici, lavorando con quelli che facevano la manutenzione delle case, per cui si faceva l'impianto idraulico, l'impianto di riscaldamento, si andava sui tetti a cambiare canali, quelle cose lì. Un lavoro duro. D'inverno aggiustare dei tetti, sai, non era una cosa allegra. Qualcuno dirà: ma questo qui ha già fatto una vita dura da bambino. Sì, ho fatto una vita dura, però venivo da un tempo e da una campagna dove molti bambini venivano messi a lavorare in campagna. Io vengo dall'Oltrepò Pavese, dove c'è ancora un po' di legame con l'Emilia. No, e quando io ero bambino, le famiglie portavano un bambino o una bambina in una fattoria e li cedevano per un anno e prendevano subito un soldo. Pensa che prendevano per un bambino o per una bambina 50-60 lire per tutto l'anno, e quello era obbligato a lavorare. Difatti questi qui si chiamavano gli obbligati, gli obbligà in dialetto, ed era una vita tremenda. Per me, che conoscevo queste cose, il fatto di trovarmi da solo poi per le strade di Torino a spostare una scala che andava su fino al terzo o al quarto piano, spostarla dalla parte del marciapiede e poi salire sopra, mettere un piede contro un muro, alzare la scala e spostarmi così da solo a 14-15 anni, mi dava un senso di orgoglio perché avevo un'autonomia. Ero pagato alla fine della settimana ed ero sì un poveraccio rispetto al figlio di papà che andava al liceo, però avevo un paragone. Naturalmente il lavoro coatto o il lavoro forzato, come lo chiamo io, quello che è stato il campo, io ero a Mauthausen, proprio a Gusen 2, esattamente nelle gallerie, è una cosa che non ha paragoni. Non si può paragonare il lavoro libero di qualunque genere con quel tipo di lavoro che ti consuma giornalmente fino a questo punto, ecco. Però non mi hanno messo a fare l'elettricista, anche se una volta ho corso un rischio, perché quando c'era stato quello che loro ritenevano un sabotaggio, era saltato un fusibile ad un quadro, mi hanno beccato e mi hanno fatto una pappardella in tedesco, e siccome io non sono tanto pronto ad afferrare le situazioni, non avevo capito che ero in pericolo e mi sono offerto: sì sì, io lo so aggiustare. L'avremmo capito, mi ha detto lui in tedesco, proprio una SS direttamente, che le SS non parlavano mai con noi. Dico: è una cosa facile da sistemare, ho bisogno solo del materiale per riparare il fusibile, io lo so fare, lo so fare. E quello mi ha visto talmente fesso che ha capito, insomma, che io non c'entravo niente. Al di fuori di questo, la mia professionalità da elettricista non è servita in campo. Mi hanno messo immediatamente nei primi giorni a pulire delle lamiere, del metallo che era stato sotterrato, delle bacchette che si erano storte, a raddrizzarle con una zoletta di legno insieme a un altro gruppo. Al coperto? Sì, eravamo al coperto eravamo a Grain in un deposito, siamo stati pochi giorni lì, dopo la quarantena, subito dopo la quarantena, che è durata pochi giorni naturalmente, e tutti quanti ti dicevano che eravamo fortunati. Infatti eravamo fortunati, perché il nostro lavoro al coperto, a lavorare il metallo, rispetto a quelli che erano fuori sulla collina a portare i carrelli del Decoville, sai, quei carrelli che usano nei cantieri, no? Il nostro lavoro era migliore, anche se nelle gallerie mancava l'aria, non c'era ventilazione forzata, non c'era niente. Il nostro lavoro era leggermente migliore. Diciamo che se nelle gallerie di Gusen si campava 4-5 mesi al massimo, a fare quel lavoro lì fuori si campava forse un paio di mesi o tre, 2 o 3 mesi, non di più. Ecco, questo era un piccolo vantaggio, e difatti capò meno burberi quando ci hanno caricato sul camion che andava a Grain, ci dicevano che eravamo fortunati. Il nostro era chiamato il gruppo BA4, e difatti del gruppo BA4 siamo sopravvissuti in parecchi. Come siete andati fino a Grain? A Grain ci hanno portato in camion, poi da Grain ci hanno riportati a Mauthausen ancora in camion, da Mauthausen a Gusen, che sono pochi chilometri, l'abbiamo fatta a piedi, scortati dalle SS e dai cani. Questo viaggio in camion è stato un viaggio lungo? Non ricordo mica, ma è stato di 1 ora o 2. Insomma, era lì abbastanza vicino, non abbastanza da andarci a piedi, anche perché avevano una certa fretta, perché era del materiale che veniva recuperato. Si vede che era stato in qualche magazzino, aveva preso pioggia o sotto un bombardamento, perché tutte queste lamiere erano arrugginite e le bandelle erano piegate. Le bandelle sono strisce di lamiera, e quelle erano strisce di circa 1,5 cm per 1 mm di spessore, costituivano, questo l'ho imparato poi, la nervatura degli sportelloni che stanno sotto le ali degli aerei. Sai che gli aerei a un certo momento tirano dentro le ruote. Quando tirano dentro le ruote c'è uno sportello che si chiude, oppure nella pancia dell'aereo, quando lasciano cadere le bombe, ci sono degli sportelli che si aprono, cadono le bombe e poi si richiudono. Il nostro gruppo a Gusen faceva questi sportelloni per gli aerei, per i Messerschmitt. L'ha saputo dopo questo? Sì, questo qui ci è stato detto dopo. Lì a Grain abbiamo avuto una fortuna, perché di fianco a noi c'era un campo di internati militari italiani, fra l'altro, i quali a noi alla sera mettevano vicino alla cinta un secchio di avanzi, ma se li toglievano di bocca quegli avanzi, dove c'era dentro un po' di minestra, dei pezzi di pane, tutto mischiato insieme, e noi lo prendevamo e ce lo dividevamo tutti insieme, eravamo russi, polacchi, eccetera, facevamo una suddivisione così, ed era un supplemento viveri che ci ha aiutato un pochettino, pochi giorni, ma è bastato, perché, capisci, avere, non so io, un ciuffo di girasoli da masticare era un giorno di euforia, di festa no, e lì a Grain abbiamo avuto quella opportunità lì. Dove dormivate? In baracca. Era un piccolo campo adattato per l'occasione, ma dormivamo in 2 o 3 per cucetta, come si faceva dall'altra parte. Però è stata una cosa di pochi giorni, che è stata una cosa abbastanza morbida, tant'è vero che dopo Gusen ha cancellato quel ricordo. Infatti, per quanto siamo stati lì 3 o 4 giorni, non di più, di Grain, ricordo il fatto della SS che mi ha chiamato quando sono saltati i fusibili. Ricordo che si era lì a raddrizzare queste bandelle e poi questa minestra che si distribuiva. E ricordo anche che io ho ripensato al fatto che le SS mi avesse chiamato di fronte a sto quadro elettrico perché malgrado avesse capito che io non avevo fatto niente, per lui ero diventato un sospetto, e da raddrizzare le bandelle col martellino di legno, che era un lavoro che si faceva da seduti, mi ha messo poi da un'altra parte a fregare delle lamiere, a lucidarle con stracci e sabbia, che era il lavoro più pesante che si faceva in piedi, capito? Il solo fatto di essere stato avvicinato da una SS era una ragione per essere colpito in qualche modo. Ecco, io di Grein ricordo solo queste cose. Qualche maltrattamento particolare? No. Maltrattamenti particolari non le ha ricevuti nessuno, salvo che c'è stato un fatto, non so più per quale motivo, o qualcuno aveva reclamato o uno aveva cercato di rubare del cibo. Questo qui è stato preso dalle SS, messo su una cassa, sopra una sedia, e gli hanno dato tanta minestra fino a farlo scoppiare, tanta zuppa da farlo crepare. L'hanno obbligato a mangiare, mangiare e mangiare, e poi non l'abbiamo visto più. Se dopo l'hanno ammazzato di botte, se è morto di dissenteria o che cosa, non lo so, noi non l'abbiamo visto più. Era un italiano, non ricordo come si chiamava. Comunque c'erano le SS che vi guardavano mentre lavoravate? Sì, eravamo più a contatto con le SS. I capo c'erano anche, ma noi non sapevamo ancora che cos'erano. Io non ero ancora entrato nella psicologia del campo. Quando invece siamo arrivati a Gusen 2, entrando lì ho visto le facce degli altri dentro la baracca, lo squallore di quel campo. Perché vedi, il lavoro era brutto, in funzione del lavoro, come ho detto prima, ma anche in funzione dello spirito dei capo, che erano quelli che ti menavano, che ti gridavano e ti guidavano. Ora era un po' come in un'officina. No, se il capo è un balordo, l'operaio che sta sotto di lui vive male. Non è che il paragone regga, però un po' dà l'idea. Devi sapere che a Gusen tutti i campi, quando ricevevano i prigionieri, naturalmente l'organizzazione del campo spogliava questi prigionieri, l'orologio, i soldi, la scatoletta che uno poteva avere, del pane, quello che uno aveva dentro la valigia, gioielli, soldi. E a chi andava tutta questa roba? Se erano cose d'oro che l'SS guardava, quando i capotti spogliavano, le prendevano subito loro. Ma tutte le altre cose, coperte, vestiti, tabacco, orologi, cose così, passavano nelle mani dei capò, i quali poi finivano per darle ai soldati in cambio di qualche cosa. C'era il fatto che i capò avevano una merce di scambio sia all'interno nel campo sia a contatto con le guardie, perché loro erano a contatto con le guardie, intendo dire i soldati, le SS. A Gusen 2 arrivavano solamente i prigionieri che erano già stati spogliati a Mauthausen o a Gusen 1 o da un altro campo. Arrivavano soltanto con gli stracci addosso, il numero e basta, per cui i capò non avevano niente da spogliare, e per lo stesso capò era già una punizione il fatto stesso di essere a Gusen 2. Avevano i loro problemi, perché il lavoro era produttivo, bisognava produrre. Non è che si lavorava soltanto per lavorare, bisognava produrre perché la ditta, in questo caso la Messerschmitt, pagava per il lavoro prodotto e pagava a giornata, e l'uomo che entrava a lavorare e alla sera usciva morto, calcolavano che non avesse prodotto e non pagavano. Allora, che ce ne fosse qualcuno ogni tanto andava bene, ma se ce n'erano troppi, la SS la prendeva con il capo della baracca, per cui il capo della baracca doveva mandare sul lavoro della gente efficiente. Ma come faceva a saperlo? manteneva una disciplina per la quale il più debole cadeva, capito? Il fatto di mandarci di notte una volta alla settimana a fare una doccia che non era per lavarsi, perché una doccia che la fai di notte a 100 e passa metri dalla tua baracca era una selezione? Ecco, lì sotto a quest'acqua gelata che viene dal Danubio, senza asciugamani, senza sapone, non è un lavarti nudo e torni indietro nudo in baracca e ogni volta ne cadono 7 o 8. È un modo per eliminare più deboli, così come varie altre angherie. E qui facciamo attenzione. Il lavoro diventava pesante non tanto per il lavoro, ma perché la disciplina della baracca era indurita per questa selezione continua, perché il capo appunto non voleva dover render conto alle SS del perché avesse mandato dei lavoratori deboli in baracca, tanto di nuovi ne arrivavano sempre, bastava chiedere, gli eserciti rastrellavano da tutta Europa. Allora il lavoro vero e proprio era star lì a limare la sbavatura della saldatura elettrica di questi sportelloni, che erano 2 lamiere sovrapposte, con di costa queste bandelle che dicevo prima. Eravamo in 2 a farlo, io e Ivan, un russo, ed era un lavoro pesante, perché il lavoro di lima è pesante. Il ferro 12 ore al giorno è pesante, molto pesante. È pesante farlo 8 ore al nostro paese, mangiando, perché chi lavora in fonderia a limare le scorie gli davano il latte e alimenti supplementari, eccetera. Lì, con quello che ci davano, era pesante, ma era tanto più pesante proprio per questa disciplina in baracca. Non c'è paragone, ecco, con nessun lavoro, salvo il fatto che una lima era una lima e il pezzo di ferro un pezzo di ferro, lamiera da limare, e si resisteva. Hai sempre avuto quella mansione lì? Fino alla fine, io e Ivan. L'ultima cosa che noi avevamo, io elettricista, avevo combinato un trabicolo, proprio una sciocchezza, che andavo dietro il quadro elettrico, rischiando di far saltare le valvole come era accaduto laggiù. Andavo dietro il quadro elettrico e con 2 pezzi di lamiera avvicinati, isolati con un pezzo di legno, facevo bollire dell'acqua, perché in quei campi si pativa la sete, ma fortemente, e io e Ivan si beveva di notte l'acqua che io facevo bollire. Ecco, pagina 79.